This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Siamo arrivati al 9 agosto del 48 a.C. Luogo Farsalo, Grecia. Siamo alla resa dei conti. A chi verrà consegnato il mondo fino ad allora conosciuto? Nelle mani di chi? Cesare o Pompeo? La differenza tra i due, come abbiamo già detto in episodi precedenti, è profonda. Estremizzando possiamo riassumere ambizioso il primo, Cesare, vanitoso il secondo, Pompeo. In generale quest'ultimo possiamo pensare che sia un uomo di pace, soprattutto negli ultimi suoi anni. Cesare invece era un soldato, sempre pronto alla guerra, come dimostra la sua vita, ma anche più in là quando pensava già ad una spedizione contro i Parti. Cesare capì che per mantenere saldo il potere, fedeli le truppe, doveva dare loro qualcosa per cui continuare a credere e a dar loro quindi gloriose vittorie. Pompeo fino a quel punto tentò di dare, per quel poco che politicamente riusciva a dare, una parvenza di organizzazione di governo, di quello che poi divenì impero. Cesare invece agì quasi come un acceleratore di eventi tali per cui fecero ancora più velocemente appunto crollare la Repubblica. La creazione di eserciti permanenti che obbedivano solo al proprio generale fino alla morte fu un fatto che già da tempo si stava instaurando con i generali romani, e questo culminò proprio con Cesare, dove appunto le istituzioni repubblicane non servivano più a nulla. Le magistrature, come vedremo, erano ormai in mano a chi possedeva un esercito, non più alle qualità solamente politiche o oratorie. La guerra civile, che durò 4 anni, ora si trovava in un punto cruciale. Pompeo aveva cercato invano di sconfiggere Cesare prendendolo per fame con un gioco di strategia militare attua a non far arrivare rifornimenti. I due si rincorrono in Albania, in Grecia, è tutto un susseguirsi di azioni, di strategie, trappole, e ora a Farsalo il momento che tutti aspettavano, soprattutto i senatori che appoggiavano Pompeo, che si videro determinati una volta per tutte a sconfiggere l'odiato Cesare, il nemico della Repubblica Romana, secondo loro. Non si trattava soltanto di due caratteri diversi a confronto, ma di due opposte visioni di Roma e di quello che sarebbe poi diventata la Repubblica. A Farsalo non si compie solo il destino di due condottieri, ma quello della città più potente al mondo, della città eterna. Però ora torniamo allo scontro della verità, uno dei più grandi scontri della storia militare umana. L'esercito di Pompeo era più numeroso di quello di Cesare, quindi aveva già un vantaggio nei confronti del suo nemico. Però c'è da dire, e questa non è una cosa di poco conto, che l'esercito di Pompeo era formato da diversi contingenti provenienti da parti più districate della Repubblica, come già detto in precedenza. Non sono veterani, parlano lingue diverse in molti casi, e Pompeo stesso non si fida ciecamente delle sue truppe, al contrario di Cesare. Le truppe di Cesare infatti erano per lo più veterane, lo seguivano dai tempi della campagna gallica, attraversarono con lui il Rubicone andando contro la Repubblica Romana, insomma erano strafedeli al suo comandante ed erano pronti a morire per lui, e questo quindi era una cosa a favore di Cesare. Essendo veterani e conoscendo già i pensieri di Cesare, a volte erano anche molto autonomi, per così dire, ce lo racconta Cesare stesso, quando ci dice che a volte capitavano situazioni che, per come si stessero evolvendo, senza attendere ordini impartiti da lui stesso, i suoi soldati sapevano già come muoversi e come agire, e Cesare di questo era molto fiero. Pompeo dunque aveva un esercito di circa 45.000 fanti, 3.000 arcieri e circa 7.000 cavalieri, per un totale all'incirca di 57.000 uomini. Cesare, in netto svantaggio numerico, aveva circa 22.000 fanti e 1.000 cavalieri, quindi il rapporto capite bene che era 1-2. Nei primi giorni precedenti lo scontro entrambi schierano l'esercito in formazione di battaglia, ma ogni giorno con uno schieramento diverso, e questo venne fatto per cercare di capire eventuali punti deboli del nemico, quindi studiarne le particolarità. Pompeo si schiera per lo più su un'altura e attende che Cesare faccia la prima mossa. Ma Cesare sapeva di essere in svantaggio numerico, per cui provoca il nemico e in tutti i modi lo sprona a scendere nella vallata, dove era più facile combattere, ma Pompeo non dà l'ordine di attacco. Però proprio mentre Cesare dà ordine di ritirarsi nell'accampamento per l'ennesima volta, Pompeo decide di scendere e schierarsi per lo scontro. Pompeo si schiera in una posizione di vantaggio, e questo perché? Perché aveva l'altura sulla sua sinistra e un fiume sulla destra, per cui così non era solo in vantaggio numerico, ma aveva evitato che i legionari di Cesare tentassero o potessero tentare di aggirare il suo esercito, e così fu ben coperto da questa eventualità. Non aveva schierato la cavalleria ai lati dell'esercito, ma solo sul lato destro, quindi dove vi era l'altura. Cesare anche fece lo stesso, avendo una piccolissima cavalleria di 1.000 uomini, come detto, li schiera anche lui di fronte alla cavalleria nemica, quindi sul suo lato destro. Cavalleria, da precisare, formata per lo più dai temibili cavalieri gallo-germanici. I luogotenenti pompeiani sono Lucio Afranio, Quinto Cecilio Metello, Pio Scipione Nasica, Lucio Domizio, Eno Barbo e Tito Labieno. Proprio dove vi era la cavalleria, quindi al lato sinistro, Pompeo mette al comando l'ex luogotenente fidato di Cesare, ovvero il nostro Tito Labieno, che, come già detto appunto, poco prima dello scoppio della guerra civile passò dalla parte di Pompeo. Per i cesariani invece i luogotenenti erano Marco Antonio, Publio Cornelio Silla e Domizio Calvino. Mentre Cesare si schiera in formazione, nota che Pompeo restringe e compatta ancora di più la fanteria, restringendo quindi di uomini in lunghezza di schieramento, ma rafforzando al centro. E questo perché aveva paura che l'impeto dei veterani di Cesare avrebbe potuto rompere le fila centrali del suo esercito. Il piano di Pompeo era chiaro: far sbattere su di sé i legionari veterani di Cesare, avendo un numero enorme di soldati, e poi, mentre loro erano per così dire incastonati al centro, la sua superiore cavalleria, direi abnorme dato i 7.000 cavalieri rispetto ai 1.000 di Cesare, avrebbero quindi dato le chiavi della vittoria, sconfiggendo la cavalleria di Cesare per primo, per poi convergere da dietro. Romani contro altri romani, il caldo asfissiante di agosto, l'ansia e la concentrazione dei due generali, abituati a queste situazioni, ma mai come oggi, vincere significava il futuro di Roma. Lo scontro inizia e i soldati di Cesare iniziarono ad andare velocemente incontro ai legionari di Pompeo. Più si avvicinano però e più notano che i soldati pompeiani rimanevano fermi. È proprio qui che, come avevamo raccontato prima, Cesare nota che senza un suo ordine i soldati capiscono che non bisognava sprecare energia e fiato, per cui autonomamente si fermano, ricompongono le fila e procedono con una velocità minore. Alla fine si viene al contatto e la battaglia di Farsalo ha inizio. Il rumore dei metalli che si scontrano è assordante, il sudore scorre lungo il viso e brucia gli occhi, l'aria è densa di polvere e urla di dolore, il terreno è intriso di sangue. I soldati, Stanchi, disorientati, lottano con ogni fibra del corpo, sentendo il peso della loro armatura che stringe come una morsa. Ogni colpo sembra essere l'ultimo, ogni respiro è affannato, eppure la battaglia continua, senza sosta, alimentata dalla determinazione e dalla paura di essere sconfitti. La fatica è insopportabile, ma la paura di perdere spinge a resistere, a combattere fino all'ultimo. A un certo punto proprio la cavalleria di Pompeo attua il piano pianificato dall'inizio: distruggere la cavalleria di Cesare al più presto, che contava, abbiamo detto, poche unità, e attaccare poi da dietro la fanteria nemica. Tutto procede nel verso giusto, e infatti Labieno e i suoi mettono in fuga la cavalleria di Cesare in poco tempo e la rincorrono per distruggerla completamente. E qui possiamo dare per scontato che tutto poi finisce come Pompeo aveva stabilito. Stiamo parlando di due grandissimi generali a confronto, però uno dei due è un genio. Cesare aveva previsto tutto, sapeva che Pompeo avrebbe puntato, oltre che alla sua superiorità numerica dei fanti, ma soprattutto alla sua imponente cavalleria. Il suo numero così misero di cavalieri avrebbe attirato proprio l'appetito di Pompeo, e proprio per questo aveva preparato per lui un'imboscata. Mentre la prima linea di fanteria combatteva contro i fanti numerosi di Pompeo al centro, la seconda linea di legionari veterani era posta subito dietro, pronta a intervenire. Proprio nascosti nella seconda linea, una formazione già scelta di legionari e preparata per questo, si distaccò da loro, andando proprio a caricare, che cosa? La cavalleria di Pompeo, che stava ormai rincorrendo e aveva vinto contro quella cesariana. Si ebbe così uno scontro gigantesco tra cavalleria e fanteria, e all'improvviso i cavalieri comandati da Labieno non riuscirono a respingere perché non era previsto questo attacco, e tutto fece sì che i 7.000 cavalieri di Pompeo si diedero alla fuga. La maggior parte fu massacrata. È qui che la battaglia è vinta. La seconda linea cesariana avanza e aiuta intanto la prima linea che già stava combattendo in inferiorità numerica, ma comunque stava resistendo. I legionari invece, che avevano massacrato i cavalieri di Labieno e di Pompeo, quindi attaccarono invece proprio il fianco, ora scoperto, dell'esercito di Pompeo. La maggior preparazione in battaglia ed esperienza dei veterani di Cesare, pur essendo quindi in inferiorità numerica, ebbero la meglio contro i soldati mercenari di Pompeo. Il resto viene da sé. Alla fine della battaglia Pompeo perse circa 6.000 uomini, mentre addirittura 10.000 furono fatti prigionieri. Cesare perse circa 1.500 uomini. Il valore dunque dei veterani di Cesare durante la battaglia di Farsalo fu una delle chiavi principali del suo trionfo contro le forze di Pompeo, oltre ovviamente che al suo genio militare. Cesare è noto per il suo abile comando e la sua capacità di mantenere alto il morale delle truppe, poteva contare su un esercito di soldati esperti, molti dei quali avevano combattuto al suo fianco innumerevoli volte. Tra questi spiccavano le legioni veterane, che avevano appunto accumulato anni di esperienza e si erano guadagnate una reputazione di resistenza e di disciplina ineguagliabile. Tra le legioni più celebri e rispettate, anche se fino adesso non citata nella battaglia di Farsalo, vi era la decima legione, una delle formazioni più fedeli a Cesare, come ben sapete. La decima non solo era composta da soldati esperti e abili nel combattimento, ma anche da uomini che avevano sviluppato una profonda fiducia in Cesare stesso, la cui leadership era vista come garanzia di vittoria. Questo legame fu evidente proprio in questa battaglia decisiva, dove la decima si trovò nel cuore dell'azione. Infatti, nel corso della battaglia, la decima fu schierata nel centro dell'esercito di Cesare, una posizione critica. Quando l'esercito di Pompeo tentò di spezzare le linee romane con il suo attacco di cavalleria, fu proprio la decima a resistere tenacemente, mantenendo la coesione delle forze romane. La sua disciplina e il suo valore dei soldati furono fondamentali per fermare l'avanzata nemica, impedendo che le forze di Pompeo potessero ottenere un vantaggio poi decisivo. Però la decima legione non si limitò solo a difendere. Cesare, noto per la sua capacità di adattarsi rapidamente alle circostanze, guidò le sue legioni in una manovra che indebolì ulteriormente il centro nemico. La decima, sempre sotto la guida esperta di Cesare, contribuì alla frantumazione delle linee pompeiane al centro, creando le condizioni poi per la fuga e la definitiva sconfitta di Pompeo. Il valore dei veterani di Cesare, come la decima legione, non si limitava alla loro abilità in battaglia. La loro esperienza e la loro lealtà erano il fondamento dell'esercito romano, che sotto la guida di Cesare sembrava invincibile. Infatti la battaglia di Farsalone fu la conferma. Nonostante la superiorità numerica delle forze nemiche, la determinazione, la disciplina dei soldati veterani, come quelli appunto della decima legione, permisero a Cesare di trionfare e di consolidare il suo dominio su Roma. Pompeo, travestito, in fretta e furia scappa con solamente una quarantina di cavalieri al suo seguito. La battaglia finale l'aveva vinta Cesare, ma la guerra non era ancora finita. Mancheranno addirittura altri 3 anni di sangue e avventure. Io vi ringrazio per l'ascolto, per un supporto, vi chiedo di aiutarmi o su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storia di Roma o con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.